possiamo dare inizio al nostro incontro. Vi ringrazio della bella partecipazione, vedo che evidentemente è un tema che attira, è interessante. Devo anzitutto premettere la mia timore, tremore di affrontare un'opera come questa del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Qua ci sono delle sedie ancora davanti, Marisa, se... Maurizio è qui. Ciao. Perché con timore e tremore? Perché riprendendo in mano quest'opera mi sono accorto che è forse tra i testi più difficili, più complessi che abbia mai accostato. E questa la dice lunga sulla domanda se è un'opera per bambini, ecco. E allora cercherò di, così semplicemente, di ripercorrerla attraverso delle interpretazioni, e vi offro una praticamente interpretazione delle moltissime che sono state offerte di questa opera. E do per scontato all'inizio che tutti l'abbiate letta o riletta, perché ovviamente chi era presente ad esempio alle fiabe, siamo riusciti a leggere Cenerentola ad esempio, che è già abbastanza lunga, però non possiamo leggere Il Piccolo Principe, che comunque sono quei 120 pagine comunque. Quindi lo do per scontato, e se qualcuno volesse, ecco, rileggerla o leggerla per la prima volta, ne abbiamo acquistate un po' di copie, le trovate nell'espositore all'interno, quindi senza andare fino in libreria, ecco. Allora inizierei proprio con una domanda: perché dedicare 2 ore al Piccolo Principe, a questa opera? Questa opera che è stata pubblicata per la prima volta in inglese, in America, negli Stati Uniti, nel 1943, ed è stata tradotta in 253 lingue e dialetti, c'è anche in piemontese, per chi fosse interessato. No, non mi azzardo a neanche a dire il titolo in piemontese, perché sarei ridicolo. Ne sono state vendute oltre 134 milioni di copie, si presume. È stato il libro più venduto al mondo dopo la Bibbia e Il Capitale di Marx. Basterebbero questi forse come motivi per dedicare 2 ore al Piccolo Principe. Sulla Bibbia potrei dire qualcosa, sul Capitale no, ma ecco, almeno ci lanciamo in una interpretazione del Piccolo Principe. Innumerevoli sono stati anche gli adattamenti per il teatro, per il cinema. Ultimamente, sapete, è uscito un altro film di animazione sul Piccolo Principe, lo scorso anno, mi pare. È stato dedicato a questo racconto dei balletti, delle opere, dei disegni animati, fumetti, canzoni, è inserito nei programmi scolastici, e al suo nome è stato dedicato anche un asteroide, il 46610, scoperto nel 1993. Quindi diciamo che motivi per dedicare un po' di tempo a questa opera ci sono. È stato pubblicato, abbiamo detto, nel 1943, Antoine de Saint-Exupéry morirà un anno dopo, nel 1944, ad un anno dalla pubblicazione, e la penultima opera scritta, perché poi uscirà incompleta, forse la sua opera più grande, che è stata la Citadelle, la Cittadella, a cui dedicheremo magari un po' di spazio, un'opera mastodontica, molto, molto corposa, pubblicata in Italia dalla Borla, non so se attualmente è stata rieditata, un'opera capitale. Ed è interessante notare che ha avuto quasi immediato successo Il Piccolo Principe, dopo nel 1943, anche se erano anni molto particolari, perché siamo in piena seconda guerra mondiale, quindi gli uomini del mondo erano distratti da altro. E, però pare, questo lo dice un critico, pare che non avesse fatto piacere di questo successo all'autore, perché secondo lui gettava ombra sulla sua opera precedente. Antoine de Saint-Exupéry ha pubblicato tantissimo, tantissimo. Pensate che il primo racconto pubblicato e che ha vinto immediatamente un premio è un piccolo racconto a un concorso scolastico, aveva 13 anni. E poi ha continuato con romanzi, taccuini, racconti, articoli di giornali, perché era giornalista. Bompiani ha pubblicato negli anni 90 il primo volume della raccolta dell'opera integrale. Mi pare che non sia uscito il secondo, quindi in realtà è soltanto parte della sua opera integrale. È basterebbe già questo, perché sono 1120 pagine, questa, la raccolta del primo volume. Sono raccolti i romanzi principali, fondamentali, di Saint-Exupéry: L'Aviatore, Il Corriere del Sud, Volo di Notte e poi Terra degli Uomini. Pensate che Terra degli Uomini ha ricevuto un premio importantissimo dall'Accademia francese. Poi ci sono i vari articoli comparsi su Paris Soir, dei reportage, delle prefazioni, tutti i taccuini e parte della corrispondenza, perché molta corrispondenza poi sarà scoperta una volta morto, a cura dei parenti, ecco. Non si può affrontare il piccolo, ecco, tornando a quello che stavo dicendo prima, Il Piccolo Principe, lo diceva lui, sottoscrivo, Il Piccolo Principe ha oscurato con 253 traduzioni e 134 milioni di copie vendute, ha oscurato l'opera, il corpus principale di questo autore, che è stato un genio nella letteratura. Io vi chiedessi, ecco, chi ha letto qualcosa d'altro che Il Piccolo Principe, penso che non è la maggioranza, però io credo che il 99% delle persone qui presenti abbiano letto Il Piccolo Principe. Quindi sarebbe bello che alla fine di questo incontro, da domani, sono tutte opere, i quattro romanzi sono tutte opere pubblicate separatamente, quindi voi le trovate. Ad esempio Terra degli Uomini è imprescindibile, cioè è fantastico, è bellissimo, perché unisce le sue esperienze da pilota, poi dedicheremo spazio a questa sua passione, e poi uniscono grande poesia, altissima poesia, le sue esperienze umane, di amori, che ne ha avuti tantissimi, perché è stato un uomo che ha amato tantissime donne, E quindi sono testi da leggere per chi ama Il Piccolo Principe, secondo me. Anzi, non si può comprendere Il Piccolo Principe senza leggere queste opere. Cioè, le opere, il corpus principale di Saint-Exupéry è la chiave di lettura, di interpretazione del Piccolo Principe. Non solo, la biografia è importantissima. Non si può prescindere dalla lettura non si può prescindere dalla sua biografia nel leggere questa opera. Quindi, proprio per questo, dedico un po' di tempo, anche se forse risulterà un po' noioso, ecco, però ho detto che è inevitabile, dedico alcuni minuti alla sua biografia. Chi è Antoine de Saint-Exupéry? O meglio, chi è Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry? Già il nome vi dice che è un nobile. Infatti, nasce a Lione il 29 giugno del 1900 da una famiglia di nobili origini, terzo di 5 figli. Conoscerà dei lutti, nella sua breve vita morirà a 44 anni, quindi Saint-Exupéry ha perso il padre giovanissimo, una sorella, un fratello. Suo padre è il visconte Jean de Saint-Exupéry, la madre Marie Boyer de Fonscolonde, ottima pittrice. E le illustrazioni della prima edizione, che poi sono state riportate in tutte le altre edizioni, sono proprio opere di Antoine, che ha respirato l'arte in famiglia, ovviamente con questa madre che poteva permettersi solo questo hobby della pittura. Poi aprirà un'infermeria per soldati durante la prima guerra mondiale, ma la sua attività principale è quella di pittrice. Rimane orfano di padre all'età di 4 anni, trascorre l'infanzia tra Lione e le residenze estive, due castelli, uno nel Var e l'altro in Saint-Maurice de Reims, nell'Île-de-France. E dico questo perché se voi leggete delle biografie su Saint-Exupéry, tutte si fermano su questi primi anni di liaci di questo bambino in questi castelli da fiaba, non tanto con la madre, ma con le sue tate, di cui una è rimasta leggendaria, una di origine austriaca. Interessante notare che le scuole frequentate dai fratelli, da tutti i fratelli, Saint-Exupéry, sono tutte tenute da religiosi cattolici. Frequenta i fratelli delle scuole cristiane, i gesuiti e i padri maristi. Questa è la sua educazione scolastica. Questo è importante perché? Perché alla madre pittrice è molto religiosa, la madre. Lui, e qui si aprirebbe tutto il discorso sulla fede di questo uomo, ma è rimasto comunque se è stato educato fin da piccolo alla cultura cattolica, questo gli è rimasto come un sigillo per tutta la vita. In realtà, finiti gli anni scolastici, si staccherà dalla religione cristiana e quindi tentare una interpretazione religiosa è molto pericolosa del Piccolo Principe, ma dedicherò una parte. Qui gli amici di New York sono spariti, Michele. Adesso spero che mi stia sentendo, Michele. Poi siamo in collegamento con Luigi e Federica, due amici di New York che ci seguono via streaming. A 14 anni, come dicevo prima, comincia a comporre racconti vincendo già dei premi, abbiamo detto. Con la prima guerra mondiale si separa dalla madre e dai fratelli, aggravando quel suo carattere già isolato e malinconico. Altro elemento molto importante, Saint-Exupéry ha sempre avuto un carattere isolato e malinconico che cercò in qualche modo di guarire con il cameratismo militare. Questo sono importanti. Tra il 1921 e il 1926 si arruola nel secondo reggimento di aviazione di Strasburgo. Ricordiamo che a 12 anni, al battesimo dell'aria, ed è impressionante come questo primo volo lo segnerà per sempre. Diventerà non soltanto una passione, ma un'ossessione il volo per questo ragazzo, per questo giovane uomo. Infatti, abbiamo detto, si arruola nel secondo reggimento di aviazione di Strasburgo, ottiene anche il brevetto sia prima di pilota civile e poi militare. La madre lo dissuade nel continuare la carriera militare, quindi si ferma a Parigi, quindi tra i 21 e i 26 anni, si ferma a Parigi dedicandosi a un lavoro sedentario, continua a scrivere e comincia a frequentare un primo grande amore. Abbiamo detto che di amori ne avrà molti, Antoine, e si lega sentimentalmente a Louise Villemorin, una apprezzatissima scrittrice francese, ancora oggi in Francia è molto letta. Nel 1926 abbiamo il primo racconto, L'aviatore. Il 12 ottobre del 1926 viene assunto come pilota dalla Compagnia Generale di Imprese Aeronautiche, l'Etoker, che poi diventerà l'Aéropostale e infine l'attuale Air France. Quindi all'origine dell'Air France lavorava anche Antoine de Saint-Exupéry. Nel 26 viene assunto per coprire una tratta con l'aeropostale di 5.000 km per trasportare la posta tra Tolosa, Casablanca e Dakar. Questo è importante perché sarà un lavoro che amerà tantissimo e al contempo conoscerà anche molti incidenti. Ha fatto per una vita ha fatto l'aviatore, o come hobby o come lavoro, ha conosciuto tantissimi incidenti, pensate siamo all'inizio dei voli, quindi cose anche molto pericolose, e questo, tutte queste sue esperienze, a volte drammatiche ma molto affascinanti, epiche, vengono raccolte nei quattro romanzi, nei primi quattro romanzi. Non è un caso che l'incipit del Piccolo Principe è proprio un aviatore in panne. Nel 1928 pubblica il suo primo libro, Corriere del Sud, quindi il 26 il primo racconto, L'aviatore, 28 il primo libro, Corriere del Sud. Nel 29 viene trasferito in Sud America, pubblica Il volo di notte, che vince un premio, e a Buenos Aires, in Argentina, diventa un punto di riferimento per i piloti commerciali e qui conosce, e questo è molto importante, conosce Consuelo Sussin Sandoval Zesegna de Gomez. Consuelo, il suo grande amore che rimarrà legata per fino alla fine in realtà, anche se poi con un matrimonio burrascoso, questo è dovuto soprattutto per le sue grandi assenze, perché era spessissimo via per lavoro, vi lascio immaginare, ma poi per le sue grandi infedeltà. Consuelo raccoglierà la sua esperienza affascinante da una parte, di grande amore dall'altra e anche della sua sofferenza in un'autobiografia che pubblicherà soltanto di recente, diventando un bestseller in Francia. Nella Seconda Guerra Mondiale torna a fare il pilota di guerra e conosce gli Stati Uniti nel frattempo, ha queste esperienze in America importantissime, intessendo importanti legami culturali. Tornato in Europa, verso la fine della guerra, gli viene affidata una serie di missioni di ricognizione tra la Sardegna e la Corsica. Erano 5 missioni, nell'ultima missione, di ritorno in Francia, viene abbattuto da un aereo tedesco e precipita nel mare e muore. Ora, era il 31 luglio del 44. La morte di Antoine de Saint-Exupéry è stata una morte misteriosa, e ancora oggi, se voi leggete articoli, interventi, non è stato del tutto chiarito. Per 40 anni non si è trovato relitto e tantomeno il cadavere nel mare. Fino a quando nel 2004, il 7 aprile 2004, esce un articolo importante che denuncia il ritrovamento del relitto, che coincide proprio quello usato da Antoine de Saint-Exupéry in quella notte, e un braccialetto con le sue iniziali, ma non il suo corpo, o comunque i resti, nulla. Qualcuno... immediatamente dopo l'incidente qualcuno parlò di suicidio. Nel 2008 Horst Rippert, un ex pilota dell'aeronautica tedesca, nazista, ancora in vita, esce con questo scoop dicendo: l'ho abbattuto io quella notte del 31 luglio del 44. E perché non l'ha mai detto? Perché Antoine de Saint-Exupéry era famosissimo anche era in Germania, oltre che in Francia, e quindi avevo paura o timore delle possibili ritorsioni. Quando ha saputo che era lui il grande scrittore, era il pilota di quell'F5, si pentì ovviamente, ma ormai era troppo tardi. Neanche questa confessione del tedesco, ha messo pace, fine a questo mistero che rimane comunque avvolto nell'ombra. Allora entriamo dentro, ecco perché vi ho detto queste cose, perché le ritornano tutte in qualche modo nel nostro racconto. La prima domanda che possiamo farci è questa: è un racconto religioso? Direttamente no. Abbiamo detto che Saint-Exupéry lascerà la fede cristiano-cattolica molto presto, ritornerà nell'ultima parte della Cittadella, questo corpus importante di pensieri, non è un romanzo, dove sembra che ci sia un ritorno alla fede, ma durante la sua vita e quindi anche nell'epoca newyorkese in cui compone Il Piccolo Principe pare essere lontano. Ma come accade spesso nelle fiabe, si prende spunto dalla religione per raccontare. Allora io vi leggo questo. Ditemi se non può esserci l'attingere, anche se non crede lui personalmente, a attingere al mondo della religione. Anzitutto, il piccolo principe è un principe. Piccolo è un principe. Il principe è il figlio di un re. Questo principe, nella fettispecie, viene da lontano, da molto lontano, una stella lontanissima, il pianeta B612. Per sostare in questo nostro mondo per brevissimo tempo. Alla fine lo avrebbe atteso la morte, con la quale sarebbe tornato alla sua stella. Il mondo non è mutato con la sua venuta lampo, ma gli uomini, alla fine, possono guardare al mondo con occhi diversi. con i suoi occhi. Io penso che possiamo leggerci benissimo in tutto questo l'avventura di Cristo, di Gesù. Venuto da un mondo lontano, stato qui per pochissimo tempo, alla fine ha aspettato la morte, dopo la sua morte le cose non sono cambiate molto, ma possiamo guardare le cose con occhi diversi. Le cose serie ora ci appaiono ridicole e molte cose ritenute ridicole ora ci appaiono serie, come il sognare, l'attendere e l'amare. Il protagonista è un piccolo, abbiamo detto, è un piccolo principe. Ora bisogna fermarsi su questa affermazione, questo piccolo. Il piccolo è l'antitesi di grande, ma attenti, non è una questione di fisicità. Il piccolo è una categoria fondamentale a livello esistenziale. È piccolo nell'interiorità. Faccio degli accenni al Vangelo perché la lettura di oggi vuole essere una lettura teologica e psicanalitica del piccolo principe, ma vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bimbo, costui è il più grande nel regno dei cieli. Gesù usa le categorie piccolo e grande, ma non ovviamente in senso di diventare bambini. Gesù non invita a diventare bambini, nel senso di infantili. Qui essere piccolo vuol dire farsi piccolo, ossia fondare la propria vita su due categorie fondamentali, che saranno la chiave di lettura di tutto il racconto: la fiducia e la fedeltà. Solo i piccoli, a livello esistenziale, possono fondare la propria vita sulla fiducia e la fedeltà, cosa che i grandi non possono più fare. L'adulto, il grande, che è eroso dall'angoscia, sente il bisogno di essere grande per sopravvivere. Ecco, questo è un passaggio importantissimo, eh? Chi è il grande per Saint-Exupéry? Il grande è l'adulto, ovviamente, che per salvarsi dalla morte, dall'angoscia della morte, ha bisogno di aumentare la sua grandezza, la sua statura esistenziale, per non soccombere al non senso. Il piccolo invece è l'uomo, è l'adulto, che è cominciato invece e continua a guardare il mondo con occhi diversi, rinunciando a fondare la propria vita sull'apparenza, sulla vanità, sui calcoli, sul potere, tutti i personaggi che incontreremo dopo. Il piccolo invece non si lascia abbagliare dal potere, dalla ricchezza e dalla carriera. Gesù è stato un adulto piccolo, non un piccolo adulto, un adulto piccolo. Il bambino che ha sempre rinunciato alla logica dei grandi. Gesù non ha cercato di salvarsi con il potere, l'avere e il successo. Gesù aveva uno sguardo sulla realtà tutto particolare. Egli vedeva le cose con occhi diversi, vedeva l'invisibile. Provate a pensare all'episodio in cui vede una ragazzina tra i 12 e i 15 anni, in mezzo, con tutti gli adulti intorno, con le mani piene di pietre, pronti a lapidarla. Era un adulto. E Gesù, il principe figlio di re, vede l'essenziale, cioè non vede la realtà, cioè ovviamente sa, ma va oltre, i suoi occhi vanno oltre e vedono una povera ragazzina che per amore ha dovuto tradire. E ne vede già una santa redenta, vede già il futuro di quella, cioè va oltre. Quindi gli occhi, l'amore di un piccolo non esclude nessuno che abbia bisogno, che sia uomo o animale, potente o umile. Solo i grandi, solo per i grandi ci sarà sempre una gerarchia. Per i piccoli no. Per i piccoli c'è l'uomo, la donna, che ha bisogno soltanto di essere aiutato. Per i grandi contano le differenze sociali. Certo che un uomo così agli occhi del mondo può sembrare un idiota, come Gesù d'altra parte. Può risultare essere un folle, un matto. Molti ridono del piccolo principe durante la coppa, questi grandi personaggi che lo incontrano. Ma guardate che la letteratura, prima di Saint-Exupéry, ci è arrivato qualcun altro a fare dei ritratti splendidi di questi piccoli, di questi folli, di questi idioti. Beh, l'idiota di Dostoevskij, il principe Mishkin, è un folle, un idiota agli occhi di molti, perché nella sua ingenuità, nella sua piccolezza, si prende cura di una povera ragazzina derisa, umiliata, se ne prende a cuore il cuore e viene deriso, l'idiota. Ma provate a pensare anche il Bernanò, quando dipinge quella splendida figura del curato di campagna. Anche questo è un folle. Un folle piccolo che riesce a fare un miracolo, addirittura. Allora, il piccolo principe cos'è? Il racconto è un testo poetico, non è un romanzo, è pura poesia, che Saint-Exupéry ha scritto per far comprendere come sia stato facile distruggere il piccolo che ogni adulto si porta dentro, perché esisteva, cioè per Saint-Exupéry tutti gli adulti si portavano dentro questo bambino e questa potenzialità di guardare le cose con occhi diversi. Tutti gli adulti. Possiamo dire che il piccolo principe è un racconto sul come potrebbe essere l'uomo se, capite? È il condizionale. È come se Saint-Exupéry dicesse: adesso vi racconto invento un racconto in cui viene descritto l'uomo se non avesse ucciso o non gli avessero ucciso dentro il piccolo. Allora possiamo dire che il piccolo principe è una denuncia del mondo disumano degli adulti. Per aver tradito la loro vera natura. La denuncia degli adulti di essersi lasciati erodere dall'angoscia, dalla paura della morte, cercando di sconfiggerla con il potere, l'avere e la vanagloria. Il piccolo principe è una denuncia. Il Piccolo Principe è il racconto di ciò che l'uomo sarebbe chiamato ad essere sé, ma non può più diventarlo perché è morto troppo presto. Drewermann, e questo è un testo importante, Drewermann è uno psicanalista, teologo psicanalista tedesco, il teologo più letto in Germania, pressoché sconosciuto in Italia. E fa una lettura, ho attinto molto da questo personaggio. Lui dice che fa un esempio. Volete sapere un esempio? Questo Il Piccolo Principe è fantastico, ovviamente, è invenzione. Lui dice: volete sapere un personaggio della storia che ha subito tutto questo? Cioè un uomo in cui hanno ucciso il piccolo dentro? Mozart. Morto troppo presto, perché un mondo di adulti, il padre nella fattispecie, ha soffocato in lui il bambino che non è mai potuto essere. Quindi il Piccolo Principe è la vita come potrebbe essere se non fosse assassinato dal mondo degli adulti. Vi leggo un passo importante. Dico sempre a Michele che i nostri amici sono scomparsi un'altra volta. Alla produttività artistica, alla realtà del sogno e della fantasia, questo è Drewermann che parla, è stato sostituito il frastuono del divertimento e l'appiattimento del consumo di massa. Alla musica e all'ascolto del canto delle sfere, delle cose, il calpestio elettronico. Alla poesia, alla dolcezza e all'amore, le cascate verbali del cinismo e la freddezza della scomposizione logica e linguistica. Alla pittura, all'indagine dell'essenza nascosta delle cose, la prostituzione e la deformazione prezzolata della bellezza. Alla preghiera e alla silenziosa esperienza del sacro, la ridondanza verbale, la sistematica distruzione dell'anima. Quindi né il musicista, né il poeta, né il pittore, né il sacerdote esistono più come figure basilari rappresentative della facoltà umana percettiva e della capacità umana espressiva. Finiscono tutti per essere annullati, vittime della razionalità, della pragmaticità, della praticità. Ma chi sono questi assassini? Chi sono gli assassini di Mozart? Si domanda Drewermann. Chi questi filistei uccisori d'anime e soffocatori di umanità? La sola risposta possibile è: sono gli uomini che noi più di tutti riteniamo adulti. Gli uomini che si sono adattati alla normalità della loro freddezza, del loro cinismo, della loro perdita di speranza, sono gli uomini che noi ammiriamo perché riescono a non sperare in nulla. Interessante. A non attendere più nulla, che sono morti nel bel mezzo della vita, perché sono letteralmente finiti e provocano la fine di quanto non è adulto come loro. Grandioso. Ora, prima di entrare a conoscere la prima galleria dei martiri dell'io, perché tutti i personaggi che il Piccolo Principe incontra all'inizio sono martiri dell'io, prima di arrivare lì devo leggervi, perché è fondamentale, una lettera che Saint-Exupéry scrive, è la famosa lettera al generale X, che è diventata in realtà un libro. Io ve lo consiglio, lo si trova in commercio, è un po' come un libro, è una lettera in realtà. Lui scrive sul senso della guerra. Saint-Exupéry era un guerrafondaio, questo bisogna dirlo, poi lo diremo alla fine. Lui è molto nicciano. il suo idolo è Nietzsche. Sì, e sembra una contraddizione, no? Però bisogna anche contestualizzarla, ha vissuto due guerre mondiali, è cresciuto in accademia, e quindi bisogna anche contestualizzarla. Al generale X, in questa lunghissima lettera, a un certo punto Saint-Exupéry scrive questa pagina che vi leggo perché è indispensabile per comprendere. Dice: mio caro generale, oggi sono molto triste, in profondità. Sono triste per la mia generazione, che è vuota, vuota di ogni sostanza umana, la quale, non avendo conosciuto che il bar, le matematiche e le Bugatti come forma di vita spirituale, si trova oggi in un'azione prettamente servile che non ha alcun colore, nessuno se ne rende conto. Odio la mia epoca, con tutte le mie forze, l'uomo vi muore di sete. Ricordatevi il tema della fontana nel piccolo principe, fondamentale. L'uomo muore di sete. Ah, generale, nel mondo non esiste che un problema, uno solo: ridare agli uomini un significato spirituale, delle inquietudini spirituali, far piovere su di essi qualcosa che somigli, non so, a un canto gregoriano. Se avessi la fede, è chiaro che passato questo periodo di lavoro necessario e ingrato, non sopporterei più che Solens, la grande abbazia dove si maestri il gregoriano. Non si può più vivere di frigoriferi, di politica, di bilanci, di parole incrociate. Non si può più vivere così. Non si può più vivere senza poesia, colore, né amore. I legami d'amore che uniscono l'uomo di oggi agli esseri come alle cose sono così poco tesi, così poco densi, che l'uomo non sente più l'assenza come una volta. I frigoriferi sono intercambiabili, e anche la casa non è altro che un'accozzaglia, e anche la donna, la religione, il partito. Non si può nemmeno essere infedeli. A che cosa si sarebbe infedeli? Lontano da quale luogo, infedeli da che cosa? Deserto dell'uomo. Occhio a questa parola, deserto. Tutto il piccolo principe praticamente è ambientato in un deserto. Vedete, non si può comprendere il racconto se si prescinde da questo sentimento profondo che sta provando quest'uomo. È un uomo con un'angoscia dentro tremenda. Allora, adesso proviamoci a mettere nei panni del piccolo principe, che da una stella remotissima, il B612, piomba su questa... prima gira alcuni pianeti, incontra, tra questi pianeti, alcuni personaggi, prima di arrivare al pianeta Terra. Sono importanti questi... personaggi. E Saint-Exupéry farà adesso una galleria dei martiri dell'io. È importante questa terminologia. Sono dei poveri uomini, sono questi qui, che vivono di bar, matematica e le Bugatti. Professore, mi spiace, ecco, c'è il mio c'è il mio caro amico, ecco, il professor Codegone, che è professore di analisi matematica Politecnico. Però passiamo sopra, ecco, a questa cosa. Allora, il primo è che incontra il re solitario. Il re solitario è interessante, magari vi leggo soltanto l'incipit, non possiamo leggere tutto, però almeno l'incipit, così. Il primo asteroide era abitato da un re, Il re sedeva vestito di porpora e di ermellino su un trono semplicissimo e tuttavia maestoso. «Ah, ecco un suddito!» esclamò il re quando scorse il piccolo principe. E il piccolo principe si domandò: «Come fa a riconoscermi se non mi hai mai visto?» Non sapeva che per i re il mondo è alquanto semplificato. Tutti gli uomini sono sudditi. Non meriterebbe leggerlo tutto, ovviamente, però no, ovviamente saremo qua fino a stanotte. Comunque, nel suo piccolo pianeta, per il re tutti sono sudditi, da potersi comandare con i propri ordini. Il suo regno è piccolissimo. Il suo ermellino lo ricopre tutto, egli entra in contatto con le persone con questa domanda: per che cosa mi possono essere utili le persone che incontro? Vedete, qua ci stiamo muovendo nell'ambito della metafora, ovviamente. Ci sono uomini che si rapportano con altri con questa domanda: per cosa puoi essermi utile? L'altro è degno di esistere nella misura in cui mi è utile a qualcosa. Ora, se voi leggete il racconto, questo re ha anche una maschera di comprensione, di dolcezza, però è un despota crudele, il quale ama porre gli altri in un clima di paura perché si rendano per tutta la vita dipendenti dalla sua grazia. Dominare con la paura è il must di molte dittature. L'abbiamo fatto anche noi Chiesa per secoli, Dominare con la paura e muovere tutto con gli ordini. Ogni gesto, anche più semplice, viene fatto passare come un gesto di clemenza. Ma se ci pensate un attimo, in fondo il ricatto proprio anche in molte storie d'amore. Per questi personaggi vivono solo attraverso tre verbi: giudicare, processare e condannare. Infatti vorrà fare il piccolo principe il suo ministro della giustizia. A chi posso giustiziare? Qui non c'è nessuno. Ma ogni tanto si vede un topo. Condannerai il topo. Però poi, quando lo condannerai, lo lascerai libero, la grazia, perché così potrai ricondannarlo. Nella sua drammaticità è molto simpatico. Il piccolo principe a questo re non dice nulla perché è tutto inutile. Sono personaggi chiusi nella prigione del proprio egoismo. Anche quando il rapporto si spezza, lo leggono come un trionfo del proprio potere. L'unica salvezza sarebbe dire loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti, come disse il piccolo Gesù. Ma sarebbe tutto inutile. Secondo personaggio, il vanitoso. Chi è il vanitoso? Avido di ammirazione, è uno che vive soltanto di ammirazione, di applausi, ed è condannato al contempo a una spietata solitudine. Sono gli adulti che vivono in una continua smania di rispetto, di stima, di riconoscimento, di plauso. Queste persone si struggono nel bisogno di riconoscimento e ammirazione, e la loro linfa vitale: tu gli togli questo, non sono più nulla. E l'altro è considerato solo nella misura in cui funge da specchio della propria superiorità. Anche da questo il piccolo principe se ne va via triste, perché è inutile dirgli qualcosa. L'ubriacone è il vanitoso portato alle estreme conseguenze, è l'uomo che, non sopportando più la vista di sé e che invece di indagare i motivi dell'odio di se stesso, preferisce dimenticarsi. Dreverman scrive: c'è un limite al disprezzo di sé, superato il quale sembra un dovere rendersi il più possibile spregevole. È intensa, eh? Ve lo rileggo. C'è un limite al disprezzo di sé, superato il quale sembra un dovere rendersi il più possibile spregevole. Bellissimo il dialogo con l'ubriacone. Un bellissimo dialogo Cosa fai qui? Bevo. E perché bevi? Per dimenticare. Per dimenticare cosa? Per dimenticare che mi vergogno. Ti vergogni di cosa? Di bere. Avanti così, questo circolo, drammatico. Il piccolo principe sembra mosso a compassione. Gli interessa questo uomo, vorrebbe stare un po' in questo pianeta. Ma questo ubriacone non si lascia raggiungere, si disprezza talmente tanto da dimenticarsi, e disprezzandosi non accetto che nessuno l'apprezzi. E il piccolo principe deve lasciarlo. E si imbatte nell'uomo d'affari. L'incipit. Il quarto pianeta era quello dell'uomo d'affari, era un uomo talmente occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. Buongiorno, disse quest'ultimo, ha la sigaretta spenta. 3 più 2, 5, 5 più 7, 12, 12 più 3, 15, buongiorno, 15 più 7, 22, 22 più 6, 28, non ho tempo di riaccenderla, 26 più 5, 31, uff, quindi fanno 501.622.731. 500 milioni di cosa? Dice il principe. Eh? Sei ancora qui? 500 milioni di... non ricordo più. Ho tanto di quel lavoro. Sono una persona seria, io. Mica perdo tempo con le stupidaggini. 2 più 5, 7, 5... Continua. E l'uomo d'affari è colui che incarna la forsennata tendenza a trasformare tutto, qualsiasi cosa, in denaro. Ha perso di vista che desiderabili non sono le cose in vendita, ma il legame spirituale con le cose. Il piccolo principe vorrebbe dirgli che l'amicizia come l'amore non si possono comprare, perché non sono in vendita. Invece per l'avido tutto pare raggiungibile col denaro, tutto diviene sua proprietà, lo dirà, miei sono i monti, i laghi, i boschi, i deserti, le coste, i mari. E Gesù dirà, ma che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? La leggenda del re Mida è interessante, la sua ricchezza diventa la sua condanna, non può più avere un colloquio, un rapporto con nessuno, perché tutto diventa oro, tutto quello che tocca, anche l'amato. Interessante. La ricchezza diventa la tua condanna. Egocentrismo al massimo. Anche a lui il piccolo principe non ha nulla da dire, è solo noiosa perdita di tempo. E anche l'episodio più breve, interessante. Il lampionaio, quello che accende i lampioni, come gli altri non ha un nome. Interessante, nessuno ha un nome. Era il più piccolo di tutti, dice il testo, c'era solo lo spazio per un lampione e un lampionaio. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che cosa potessero servire, in un punto del cielo, su un pianeta senza case né popolazione, un lampione e un lampionaio. Tuttavia, disse tra sé, forse quest'uomo è assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari, del bevitore. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il lampione è come se facesse nascere una stella in più, o un fiore. Bellissima occupazione. Questo tizio è solo il ruolo. Lui non ha un nome, è il ruolo. È il tipico uomo che alla domanda chi sei non può che rispondere sono in servizio. Non è importante per lui perché faccia quel servizio, per quale scopo, che senso abbia, sono tutte domande che il piccolo principe pone. Ma solo, per lui è importante che lo faccia e basta. Per lui è importante la consegna del servizio. Mi è stato detto di farlo, io lo faccio. Devo consegnare il servizio. Il servizio è servizio, sono delle frasi. Gli ordini sono ordini, bisogna fare il proprio dovere. Tenete conto che Saint-Exupéry ha passato due guerre mondiali, dove queste cose tornavano. Perché le fai? Gli ordini sono ordini. Io sono il mio dovere. Il piccolo principe prova a suggerire la via della salvezza a questo uomo in servizio. Gli dice, ma prova a goderti un giorno il tramonto. Passare del tempo del servizio al tempo della vita. Prova a vivere un giorno. Ma è inutile. La vita di questa vittima del servizio e la tensione tra la fatica e il desiderio di quiete, ma quiete intesa come sonno, interruzione, spegnimento. È interessante, sapete, perché credo che di lampionai ne è pieno il mondo anche oggi. Persone che sono identificate col proprio lavoro, il proprio servizio, al di là che abbia un senso o non abbia un senso. L'importante è farlo, perché mi è stato detto di farlo. E agognano con tutto se stessi a staccare la spina. Io penso che non ci sia nulla di più tremendo che questa frase. Ho bisogno di staccare la spina. Ma come? Non sarebbe il caso di trovare un senso a quello che stai facendo piuttosto? È quello che il piccolo principe cerca di dirlo. Non è quiete questa, staccare la spina non è quiete. È soltanto interruzione. La quiete sarebbe riuscire a trovare, immettere un senso nel proprio lavoro. Invece tutto è fatto senza gioia, senza anima. Il geografo penso che sia il personaggio più interessante di tutta questa galleria dei martiri dell'io. Il geografo è grandioso, la metafora ovviamente che ci sta dietro. Chiede chi sei, sono un geografo. Che cosa fa un geografo? È uno scienziato che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti. È interessante. Per il geografo il conoscere la vita vale più che vivere la vita stessa. Cosa fa il geografo? Il geografo riporta sulla carta le esperienze degli altri, ma lui non le fa le esperienze. È questo che destabilizza il piccolo principe. Ma come, tu non viaggi? No, io faccio il geografo, non sono un esploratore. Fantastico. Riduce l'esperienza a conoscenza. Credo che sia una metafora splendida del vivere, della vita. E chi vive la vita a tavolino, teorizzando su di essa, giudicando, ma senza mai entrarvici dentro, senza sporcarsi le mani con la vita. Per il geografo è impensabile il rischio della vita. lui non rischierà mai. Riporta l'esperienza anche tragica di coloro che ci hanno provato, magari perdendosi, naufragando, ma intanto provandoci, intanto vivendo. Lui no. Vivere senza vivere di persona non è vita. Questo è un uomo morto. Søren Kierkegaard, grande filosofo, teologo danese, si sdegnò constatando come il discorso su Dio si era trasformato in dottrina di Dio. I teologi chi sono? Sono geografi di Dio, del mondo di Dio. Cioè riportano esperienze di altri, ma non le proprie. Abbiamo trasformato l'esperienza di Dio in scienza di Dio. Ma Dio o è esperienza o non è. Dopo questa galleria finisce il viaggio del piccolo principe. Il geografo lo lascia dicendo: ti consiglio la visita di un pianeta un po' strano, la Terra. Vai. Ora il piccolo principe parte. Il piccolo principe ha terminato il suo viaggio nel deserto. Occhio, è deserto tra virgolette. Il deserto, avete capito che non è il deserto di sabbia, è una metafora. È il deserto che appena grida, la cui angoscia Sant'Esuperi ha gridato al generale X. È il deserto della vita, dell'anima. E ha gridato la disumanità. Questo è il deserto, la disumanità. Un'umanità disumana ormai è il deserto, in un deserto non può più avvenire nulla. Alla fine ha imparato che le persone grandi sono stolte, assurde, solitarie, ma la cosa drammatica è che non si possono aiutare queste persone. Sono condannate al loro stato di morte, nel quale si sono richiuse da se stesse, sono cattive nel senso di prigioniere, vivono in cattività. Quindi il piccolo principe accosta queste persone e se ne va molto triste. Solo un amore grande potrebbe salvarli, ossia restituire loro la fede nel vero valore dell'esistenza. Che possono essere grandi non per ciò che hanno o ciò che fanno, ma per ciò che sono, a prescindere da tutto. Questo vorrebbe dire il piccolo principe a queste persone, ma non lo dice, perché è troppo tardi. Guardate che il piccolo principe è un testo di profondissimo pessimismo. È un libro drammatico il piccolo principe, sapete? Lui, di fronte a questa galleria, a questi personaggi, che poi è l'umanità, lui volge le spalle e se ne va. Non le aiuta. Ma non perché, ma perché è tanto impossibile aiutarle. Se non è pessimismo questo. Prima atterra sulla Terra. A terra sulla terra, scusate il gioco di parole interessante, e fa l'esperienza del deserto, questa volta di sabbia, ma è sempre una metafora anche questa. Guardate come inizia come esordisce è il pilota che parla, Saint-Exupéry. Così ho vissuto solo, senza nessuno con cui poter veramente parlare, finché 6 anni fa non ho avuto un incidente nel deserto del Sahara. Si era rotto qualcosa nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né passeggeri, decisi di riparare da solo quel brutto guasto. Era una questione di vita o di morte. qui Saint-Exupéry, per bocca del pilota, sta parlando della sua vita. C'è stato un momento della mia vita in cui sono precipitato nel deserto, tra virgolette. Ho avuto un brutto guasto al motore, il proprio io. Non c'è nessuno che può guarirlo. Dovevo farlo da solo. Era questione di vita o di morte. A me viene in mente, qui adesso, vi ricordate? Nel mezzo di cammin di nostra vita, intorno ai 35 anni, ho conosciuto il deserto e mi sono messo in cammino. Interessante. Il deserto è una categoria fondamentale per comprendere il racconto. Abbiamo detto che Piccolo Principe visita pianeta a terra popolato di umanità, ma al contempo constata che è un deserto, luogo della solitudine. Il deserto è il luogo della morte, dove vige l'assurdità, l'aridità spirituale, il cumulo del nulla e la nullità. Però, come tutte le realtà fondamentali della vita, come la morte, è duplice. Ha due significati. Il deserto può essere il luogo della morte, ma anche il luogo della vita. Saint-Exupéry era un innamorato del deserto, l'ha conosciuto. Nella sua drammaticità, perché molte volte ha fatto incidenti nel deserto, o faceva un servizio per cui lo mandavano a recuperare piloti dispersi nei deserti, ha conosciuto particolarmente il deserto del Sahara e ha imparato ad amarlo. Pensate che gli arabi chiamano il Sahara il giardino di Allah, il deserto del Sahara, il giardino di Allah, per dire questa duplice categoria, vita e morte. Il deserto è scuola di insegnamento, plasma gli uomini, elimina il superfluo, fa entrare in contatto con l'essenziale. Nel deserto il pane è pane, l'acqua è acqua, l'amore amore, l'amicizia amicizia. Dreverman ricorda che esiste nel cuore del Chad una popolazione che è preposta a viaggiare, a attraversare il Sahara per commerciare il sale. Ed è curioso come questa popolazione del Chad non calcola l'età negli anni solari, calcola l'età in base al numero di traversate del Sahara. Per cui un uomo di 33 traversate è molto vecchio, ma molto, molto saggio. Perché attraversare 33 volte il Sahara, se rimani vivo, ti ha cambiato la vita. Interessante, eh? Cioè calcolare la propria età attraverso il numero di esperienze. Fantastico. Esperienze che segnano. Sarebbe interessante chiederci quanti anni abbiamo, ciascuno. Io credo, almeno, abbiamo l'età del numero di volte in cui ci siamo innamorati. Cominciamo così. È una bella esperienza. Per Saint-Exupéry il deserto insegna ad apprezzare di nuovo il valore delle cose, tornare all'essenza, al nocciolo. Per lui è l'unico modo di salvarsi dal deserto di squallore del mondo a lui contemporaneo. In Cittadella, questo capolavoro uscito postumo, incompleto, scrive: gli uomini del deserto, abbiamo anche riportato la testa, Gli uomini del deserto o del monastero, non possedendo nulla, sanno distinguere chiaramente donde proviene la loro felicità e così possono salvare più facilmente la sorgente del loro fervore. Il deserto per l'autore è il luogo dove si impara ad acquisire occhi in grado di vedere l'invisibile. Per questo è il luogo di salvezza. Salvezza da quello stile di vita superficiale e banale che ha incontrato in precedenza, il re solitario, il vanitoso, l'ubriacone, avanti. Vi ricordate che Gesù, prima di iniziare a vivere i suoi 3 anni circa di vita pubblica, ha fatto una lunga esperienza di deserto. Ci sarà un motivo. Per carità, nel deserto imparerai anche a piangere per la sua durezza, la sua severità, ma come disse qualcuno, ci sono cose che non vengono viste se non dagli occhi che hanno pianto. In questo deserto, quindi deserto per Saint-Exupéry è l'esperienza che ti salva dal deserto della disumanità, dove tutto crolla, crolla quello che per i personaggi di prima era loro essenziale, crolla tutto, ma lì che cominci a vivere, quando non hai più nulla a cui poterti aggrappare. Entra in scena il serpente, e il serpente è importantissimo in questa galleria di personaggi. È il serpente della morte. Il piccolo principe morirà per il morso del serpente. Quindi è il serpente della morte. Giovanni 12, 24, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non può portare frutto. Mentre i grandi, gli adulti, fanno delle cose, del denaro, del potere, della superficialità, la propria salvezza dalla morte. Perché abbiamo detto questi annegano in queste cose? Per salvarsi dal pensiero della morte, dal non senso, dall'angoscia. Per Saint-Exupéry, al contrario, è proprio la consapevolezza della natura benigna della morte a potergli arrecare vita, capite? La morte nel piccolo principe è fondamentale per acquisire quegli occhi in grado di vedere le cose sotto una luce diversa. È come se ci stesse dicendo che non si può vivere senza la consapevolezza della morte, cioè la vita in pienezza la si acquisisce soltanto se comincia a guardarla dal punto di vista della morte. Cioè, la morte, il saper di dover morire, è il punto di vista necessario e sufficiente per poter vivere in pienezza. E questo è il messaggio profondo che c'è nel libro. Cioè guardare le cose con un altro, sotto un altro punto di vista, non quello dell'angoscia, non quello dell'angoscia, ma quello del sapersi mortali. Perché? Perché è questo che dà significato alla vita. Cioè la vita non è più necessaria, ma contingente. C'è, ma potrebbe non esserci. È contingente. Non siamo eterni. Quei personaggi di prima vivono come se vivessero per sempre. Guardate che se si comincia a vedere le cose sotto questo punto di vista, tu cominci a vivere in maniera diversa. Non siamo eterni. O meglio, non eternamente viventi in questo mondo. Poi, per chi crede, siamo eterni, ovviamente, ma non su questo modo. anche le cose che possiedi, i legami che stringi, il potere che eserciti è contingente, non è eterno. Il piccolo principe insegna a sapersi per la morte, Heidegger, no? Interessante che siamo nello stesso periodo storico. Quando si scopre la contingenza del vivere, allora tutto acquista sorprendentemente densità e unicità. La superiorità, il potere, la carriera, la ricchezza, tutto si relativizza dinanzi alla consapevolezza della morte. Ecco perché il serpente è fondamentale, è per questo che lo incontra prima delle sue grandi esperienze sulla terra. Vedete, deserto e serpente, due luoghi di morte, ma che gli danno la vita in realtà al piccolo principe. Sono all'inizio della sua avventura terrestre. Poi si incontra la volpe. Gli animali, io penso che anche chi ha letto molti anni fa o ha sentito parlare il racconto più famoso, ecco, no? Quello della volpe. Lo si cita sempre, forse anche un po' abusato, perché però è il centro del racconto. Mi ricordo una volta che sono andato a un matrimonio di una mia coppia di amici che si è sposata in comune, e una scena tristissima secondo me. Comunque il sindaco, non avendo meglio da leggere, a questi due ragazzi ha letto il racconto della volpe, che per carità è bella di per sé, ma usarla per un matrimonio, cioè il momento più bello della tua vita, mi sembrava un po' riduttiva, ecco. Io credo che la letteratura ci abbia fornito anche qualcos'altro, ecco, no? Anche se è un matrimonio civile. Comunque, gli animali in tutte le fiabe rivestono un ruolo fondamentale. Pensate, tutti gli animali sono fondamentali nelle fiabe. Infatti sono proprio le, pensate, quelle che abbiamo analizzato anche noi, il Capuccetto Rosso ad esempio, no? È la chiave di volta, l'animale, no? È la chiave di volta di una storia. E in questo caso, in questo preciso caso, la volpe è ciò che dona un senso all'avventura del piccolo principe. Lo aiuta in qualche modo a interpretare in maniera diversa quello che per lui era fondamentale, cioè la sua rosa, il rapporto misterioso. Poi diremo qualcosa sulla rosa, ma il rapporto con la rosa è misterioso. Il problema angosciante del piccolo, il piccolo principe è angosciato, infatti qualcuno ha fatto notare che il piccolo principe non sorride mai in tutto il racconto. Interessante, Piange, sì. No, ecco, non è una botta di allegria, sto libretto, cioè non, tanto per dirla, ecco. Ecco, il piccolo principe è angosciato, ha questo problema. E lui dice, dinanzi a 5.000 rose, che senso ha la mia rosa? E questo è il problema fondamentale del piccolo principe. Scoprire in cosa consiste la sua unicità. E grazie alla volpe scopre che l'unicità della sua rosa non sta in una qualità oggettiva, non in una proprietà esteriore, ma in un suo atteggiamento spirituale nei confronti della rosa, che fa della sua rosa una rosa speciale. Questo è il grande insegnamento, guardate che è importantissimo questo. L'unicità della persona che ami, fuori di metafora, l'unicità della persona che ami non sta nelle qualità della persona che ami, nelle sue prerogative, ma nel tuo atteggiamento che nutri nella persona che ami, che fa di questa persona unica per te. È il cuore che conferisce unicità a ciò che si ama. Se ci pensate un attimo, La volpe non rivela nulla di eccezionale, aiuta semplicemente il piccolo principe a scoprire la sua ricchezza interiore e il valore dell'amicizia. L'amicizia che consiste soltanto in un lento e progressivo processo di addomesticamento. Addomesticare è il verbo fondamentale di questo racconto. E addomesticare significa dare tempo all'altro perché questi possa farsi conoscere. Addomesticare significa imparare la lingua dell'altro. Apro una parentesi. Massimo Recalcati, il grande psicanalista italiano, dice una cosa molto bella, che la cosa più difficile nell'amore è imparare la lingua dell'altro, perché l'altro parla sempre una lingua straniera. E quando tu ti stanchi di imparare la lingua dell'altro, per la quale non ci sono dizionari che tengano, allora tu passi alla violenza. Lui dice: i violenti sono quelli che hanno rinunciato ad imparare la lingua dell'amata. Certo, se non vuoi più fare fatica, fai che picchiarla e ucciderla, dice Recalcati. Addomesticare significa dare tempo, appunto, significa imparare la lingua dell'altro, la ricchezza che sta dietro ad uno sguardo, ad un atteggiamento. Se si accetta il processo di addomesticamento, allora si troverà lentamente dentro il castello dell'altro, nelle stanze più recondite, soprattutto in quella dove sono ammassati più tesori. La volpe insegna al piccolo principe che l'amore e l'amicizia ha bisogno di tempi lunghissimi di maturazione e che l'amicizia non la si può comprare, anche se i grandi dicono di sì. La volpe insegna che l'amore e l'amicizia a fare la differenza dove tutto è indifferente, dove tutto è omogeneo. Grazie alla magia dell'amore, ora per la volpe quel grano, che per lui è tutto uguale, perché non mangia il pane, dice, ma quel grano da adesso in poi non è più tutto uguale, perché mi ricorda il colore dei tuoi capelli. La volpe, inoltre, e questo è un simbolo psicanalitico, rappresenta l'inconscio. E questo è molto bello. La volpe, se ti addomestica, è per questo. Ti insegna ad accettare, ad amare, abbracciare tutto ciò che prima era interiormente ritenuto pericoloso, selvaggio, istintuale. Il racconto è importante, se lo leggiamo in chiave psicanalitica, come fa Drevermann, ci insegna che occorre fare amicizia innanzitutto col proprio mondo interiore, per quanto ci possa far schifo, per quanto inferno ci portiamo dentro. La volpe insegna non più a cacciare, a distruggere, ma a accettare, a domesticare le ombre che ci portiamo dentro. Un altro grande insegnamento della volpe è il cerimoniale dell'amore, no? Dice: i riti sono importanti. L'amore necessita di cerimonia, di ritualità. In un rapporto d'amore, se scompare il rito, crolla tutto. E non è romanticismo questo. Il piccolo principe, nel suo piccolo pianeta, dice, aveva soltanto due vulcani accesi, uno spento e una piccola rosa. Eppure lui tutte le mattine si dedicava a un rituale. Puliva i suoi due vulcani, anzi dice anche quello spento perché non si sa mai, e poi si prende cura della sua rosa. estirpa le radici del boa, del boa, scusa, baobab, no? Pericolosissimo, eh? Ecco, però io credo che bisogna per forza interpretare in chiave psicanalitica questi personaggi, queste cose, la rosa. Perché ripuliva sempre i suoi vulcani? Ripuliva il proprio io tutte le mattine da questo fluido, dal mondo degli istinti, perché poteva diventare esplosivo. Cioè, vedete, l'igiene del proprio io è fondamentale per impedire a un certo punto di esplodere e di distruggere tutto e tutti coloro che, anche se amati, ci circondano. È importante. L'igiene del proprio io è una ritualità, un rito. L'igiene dell'io risulta perciò propedeutico all'amore per l'altro. Non si può amare nessuno se non si ama se stessi, innanzitutto. Ama il prossimo tuo come te stesso. Infatti sarà da questo che il piccolo principe imparerà che è stato grazie a tutte le premure riservate alla sua rosa a far di questa rosa una rosa speciale. Dice questa frase, no? Le cose e gli uomini acquistano il loro valore per il tempo che è stato loro dedicato. Ce la fate ancora? Eh? Io bevo un pochino, così. No, non vorrei deludere qualcuno che si aspettava chissà cosa sul piccolo principe, però almeno una volta vi la farò una lettura un pochino profondina di questo racconto. Allora, una volta che impara queste cose importanti, il piccolo principe può far ritorno al suo pianeta, quindi in ultima analisi a morire, perché in realtà torna al suo pianeta morendo, o muore ritornando al suo pianeta. Saint-Exupéry scrive nell'ultimo romanzo, nel quarto romanzo, La Terra degli Uomini, scrive una cosa bellissima: ciò che dà senso alla vita dà senso anche alla morte. La morte per il piccolo principe non è scomparsa nel nulla, ma è un lasciare una ricchezza a chi abbiamo amato. E questa è la morte per il piccolo principe: lasciare la propria ricchezza a chi abbiamo amato, una sorta di passaggio di consegne. Questo è il morire per Saint-Exupéry. Ecco, non illudiamoci, non c'è nulla di cristiano nella concezione di morte dell'autore. Non ne facciamo un santo cristiano, eh? Non c'è nulla di cristiano, è un concetto di morte molto laica, però profondissima. E Dreverman scrive: è come quello che io ho visto accadere ai contadini della Provenza, no? Dice: un contadino quando muore, in realtà non muore, dice, si muore solo a metà in una stirpe contadina. Bellissimo, eh? Perché? Perché morendo tu consegni campi, grano, ulivi, vita ai tuoi figli, e i figli ai propri figli, e avanti così. E quindi in realtà il morto non muore, rimane in tutta questa ricchezza. ogni esistenza a turno si spacca come un baccello e si consegna e consegna i suoi grani. In questo senso il piccolo principe non muore, torna alla sua rosa accettando dolcemente il momento della morte. Ha imparato tanto. Ecco, per il piccolo principe è certo questo. Se è possibile amare infinitamente almeno una persona nella propria vita, ed è l'unica cosa per cui vale la pena vivere, non vi è speranza più grande né richiesta più vera da parte dell'amore se non che la vita stessa umana sia immortale. Cioè l'amore, quando è veramente grande, ha la forza di una prova metafisica. E se l'autore non credente ci fa passare questo messaggio, penso che qui siamo al vertice dell'umanità. È grandioso, eh? L'amore, quando è veramente grande, ha la forza di una prova metafisica. Anche il non credente può dire: io ti amo e so che continuerò ad amarti. Ma non perché crede in una vita oltre la morte, ma crede nell'amore. È l'amore che è metafisico. Io ho avuto l'esperienza di persone, di coppie, di coniugi, già avanti con l'età, non credenti, ma ed erano persuasi che il loro amore sarebbe continuato. Questo è fantastico, è bellissimo. Dreverman cita Edgar Allan Poe, che ha avuto un amore intensissimo, splendido con sua moglie, questa Virginia Eliza Clem, sposata a 13 anni tra l'altro, probabilmente si poteva, è morta poi giovane, e lui a Edgar l'ha assistita per giorni, notti, settimane, mesi a capezzale questa malattia che l'ha distrutta, di un amore, l'amata di un amore folle, e poi ha scritto l'ultima poesia della sua vita, Annabel Lee. Adesso non c'è tempo, volevo leggerla, ma non c'è tempo, ma andatevi a leggere questa poesia splendida, e dice proprio questo, Annabel Lee, che poi Baglione ha dedicato anche alla canzone, questa. Beh. E racconta proprio questa potenza metafisica dell'amore. Chi ama veramente sa che l'amato, anche se muore, rimane immortale, abbiamo detto. Era una convinzione già degli antichi egizi. Vi abbiamo riportato una frase, Tutankhamun, muore, e la sua sposa, la sua amata sposa, si è trovato vicino alla tomba, questa epigrafe, con questa frase bellissima, dice: ti ho amato, grande Tutankhamon, e il mio dolore, perché sei partito, è grande, ma dimentica che il tempo è tempo, perché dopo il tempo noi ci rivedremo. Ora bisogna dire qualcosa sulla rosa. Cos'è questa rosa? Ecco, interpretare cosa sia o chi sia questa rosa nel Piccolo Principe è il mistero di questo racconto. Se voi leggete dei testi critici, molti vi diranno che la sua esperienza con Consuelo, sua moglie. Qui vi propongo qualcos'altro. È importante l'inizio del racconto. Abbiamo visto che qual è l'immagine che chi ha letto Piccolo Principe, questa immagine ce l'avrà sicuramente davanti. Il Piccolo Principe Allora, chiariamo una cosa, forse l'ho detto tra le righe, ma esplicitiamo questa cosa. L'aviatore, ergo Saint-Exupéry, e il piccolo principe sono la stessa cosa, ovviamente. Il piccolo principe è l'alter ego di questo uomo. Quello che avrebbe, che era, ma che poi gli hanno assassinato gli adulti dentro. E cosa c'è all'inizio del racconto? C'è questo boa, questo enorme serpente boa che inghiottisce un elefantino. Un sogno, ovviamente, ma un sogno rivelatore, simbolico. La psicanalisi ci aiuta a interpretare il serpente famelico con la madre. Allora bisogna aprire questa grande tematica, questa è fondamentale. E Saint-Exupéry, il piccolo Antoine, ha avuto un'infanzia, stando alle biografie, molto felice, in questi castelli, con questa madre artista, pittrice. Però è stato un rapporto d'amore e odio. Tanto che lui interpreta questo rapporto come un boa, la madre, che inghiotte il piccolo serpente, cioè lui stesso. Inghiottire il figlio, cosa sta a significare? L'impossibilità del bimbo di poter crescere perché è inghiottito dalla madre. Cioè, alla fine della sua vita, ma non era vecchio da poter dire scrivo l'ultimo libro, no? A un certo punto, in questa crisi esistenziale, fa una denuncia alla madre e dice: tu mi hai mangiato, tu mi hai fagocitato, occhio, col tuo grande amore. O meglio, quello che gli altri leggevano come grande amore. Tu mi hai fagocitato. Io ho cercato di dire questo quando ero piccolo, che avevo una madre che mi ha impedito di diventare pienamente me stesso. E quando lo dicevano, ridevano. Perché? Perché gli facevo vedere questo disegno. E tutti lo prendevano per un cappello. Capite? All'inizio il piccolo principe fa vedere. Cos'è questo? Ma è un cappello. Ma come un cappello? È un boa che inghiotte un elefante, non è un cappello. Eppure, cosa ci sta dietro? E questa angoscia di questo piccolo bimbo, un principino, che agli occhi del mondo sembrava fortunatissimo, ma intanto stava venendo fagocitato da questo amore esasperato di questa madre iperprotettiva, che le ha sempre impedito di essere quello che voleva e doveva essere. Ma ci sarà un motivo per cui l'ha sempre ossessionato il volo, questo uomo? Prendere il volo, spiccare il volo, avrà un significato. Per comprendere il rapporto difficile di Saint-Exupéry con la madre, dobbiamo accettare che la rosa sia proprio simbolicamente rappresentativa della madre. Guardate, se voi leggete questi brani, sono tantissimi, adesso non possiamo recuperarli, ma il piccolo principe descrive la rosa con questi colori: è affabile, è buona, è bellissima, deve essere una bellissima donna, la madre. E poi dice: egocentrismo esigente. Il piccolo principe, se voi notate, quando parla della rosa, parla sempre, vuole denunciare, ma lo fa sempre con molta attenzione, perché vuole dire, ma senza essere critico o offensivo. ha 43 anni quando scrive Il Piccolo Principe, ma ancora lì ha paura di offendere la madre, che morirà molto dopo, perché morirà 92enne la madre. Ma ancora paura. Poi vi leggo delle lettere. Ma ci sarà un motivo perché... Quella è la domanda ossessionante. Poi voi sapete che quando faceva una domanda al Piccolo Principe la fa fino alla fine perché vuole una risposta. E all'aviatore che è lì, che aggiusta bulloni, lui dice: senti, ma perché le rose hanno le spine? Vedete? E questo che angoscia. Perché questa rosa bellissima, affabile, buona, ha le spine? Anzi, non ha le spine, ha artigli. E questo che non va giù a questo bambino, a questo adulto che ripensa alla sua infanzia, perché le rose hanno le spine? E mentre e poi l'aviatore ha questa uscita disastrosa, no? Perché tutto lì preso dall'incidente, e dice: ma è perché è cattiva, per cattiveria, non l'avesse mai detto. Ma come? È cattiva mia madre? Allora, perché la madre così ricca d'amore può anche essere così dura, offensiva, inquisitiva? Sant'Esupéry ha avuto un rapporto sempre simbiotico con la madre, e quindi cerca adesso di rispondere a queste domande lancinanti, cercando al contempo di non ferire la madre. È come se Il Piccolo Principe dovesse difendere la madre dalle sue stesse critiche. Deve recitare due ruoli, come ha recitato per una vita. Tutta la vita di Saint-Exupéry è stato quello di protettore e di protetto. Ma recitare per una vita così alla fine non ne puoi più. Tu avresti voglia a un certo punto di distruggere la tua rosa. Ecco allora che entra un altro personaggio fondamentale del racconto, la pecora. E le pecore mangiano le rose, anche con le spine. Vi siete mai chiesti perché il Piccolo Principe vuole a tutti i costi che gli sia fatta una museruola? Appunto per questo, perché che non avvenga mai che io possa distruggere mia madre. Fammi una museruola. Dal testo si evince chiarissimamente che il Piccolo Principe deve adeguarsi in tutto e per tutto alle lune della sua rosa. Egli è colmo di sensi di colpa, rimorsi di coscienza. Sua madre, la rosa, ha sempre ragione anche quando ha torto, anche nel racconto. C'è un passo importantissimo quando dice: Quando il Piccolo Principe vede le 5.000 rose, tutte uguali, dice: la vedesse la mia rosa si rimarrebbe malissimo. Tossirebbe a più non posso e farebbe finta di morire per levarsi dall'imbarazzo, e sarei costretto a far finta di curarla, perché altrimenti, per umiliare anche me, si lascerebbe davvero morire. Cioè il Piccolo Principe probabilmente ricorda, Saint-Exupéry ricorda, quando la madre lo ricattava di lasciarsi morire perché non obbediva a qualcosa, riempiendolo di sensi di colpa. Pensate a un bambino che cresce con la possibilità che sua madre si lasci morire perché lui è disobbediente. Tu distruggi un bambino. Uno dice: ma è proprio esagerata questa interpretazione, è impossibile che sia questo. Allora vi leggo noi fortunatamente abbiamo tutto il carteggio, si scrivevano tantissimo, anche perché la Saint-Exupéry è andato via, ha cominciato la carriera di aviatore prestissimo, e vi leggo alcuni stralci di lettere. Abbiamo tutto il carteggio, nell'opera della Bompiane c'è tutto il carteggio tra la madre e il figlio, è un carteggio iniziato a 21 anni, e le ultime sono del 44, quindi a 44, dai 21 anni al 44 ci sono scritte tantissime lettere, e il tono non è mai cambiato. Vi leggo qualcosa. Scritta nel 21, quindi a 21 anni. Mamma, rileggo la vostra lettera, mi sembrate così triste, così stanca, e poi mi rimproverate il mio silenzio. Ma mamma, io ho scritto. Voi mi sembrate triste e rendete malinconico anche me. Vi abbraccio con l'intensità con cui vi amo, mia piccola mamma. Dal militare. Qui siamo nel 22, a 22 anni. Ho tanto bisogno di voi, madre, come quando ero molto piccolo. I marescialli, la disciplina militare, i corsi di tattica, quante cose aride, dure, vi immagino mentre disponete fiori nel salone. Come ho potuto farvi piangere qualche volta? Quando ci penso mi sento infelice, vi ho fatto dubitare del mio affetto, eppure, se voi lo sapeste, mamma, voi siete ciò che c'è di meglio nella mia vita. Questa sera una strategia del mio paese, come un bambino, e pensare che voi lì vi muovete, parlate, e che potremmo essere insieme, e che non approfitto della vostra tenerezza e non sono più per voi un appoggio. È vero, questa sera sono tanto triste da piangere. Poi nel 27, siete il bene più dolce del mondo, mia povera piccola mamma, siete molto lontane, io penso alla vostra solitudine. Quando tornerò potrò essere un figlio come sogno di esserlo e invitarvi a pranzo e procurarvi un'infinità di gioie, perché quando siete venuta a Tolosa ho provato un tale vergogna e tristezza di non avervi potuto far nulla, si riempie di sensi di colpa. Nel 28 scrive, se volete mi sposo. Nel 36, ho pianto leggendo la vostra piccola lettera, così densa e insignificato, perché vi ho chiamata nel deserto. Ero pieno di collera contro la separazione da tutti, contro questo silenzio, e io chiamavo la mia mamma. È terribile quando si lascia dietro a sé qualcuno che ha bisogno di voi come consuelo, la moglie di Severin. È un po' per consuelo che sono tornato, ma è per voi che si torna a casa, mia mamma. È sposato e dice, è per voi che si torna a casa. È un rapporto malaticcio. Allora questo rapporto. Ultimo problema e chiudo. Qui sono pieno di testi, devo trovarne uno che è importante. Sono molto ordinato. Comunque, la biografia di Saint-Exupéry ci porta a fare una considerazione. La sua attività di aviatore, il suo legame fortissimo col cameratismo, il suo senso del dovere altissimo, fa di Saint-Exupéry una sorta di superuomo nicciano. Lui ha incentrato tutta la sua vita nel la volontà per la volontà, abbiamo detto che non amava la guerra, ma nel senso proprio di difendere la patria, di sentite cosa scrive a un suo amico, lettera di guerra a un amico. Ho voluto soprattutto ciò per cui non sentivo alcuna aspirazione. Il fango, la pioggia, i reumatismi alla fattoria, le sere vuote, la malinconia legata all'inquietudine dei 10.000 metri di altezza, la paura anche, certamente, tutto ciò che è richiesto agli uomini, e questo per essere uomo con gli uomini e rivivere con i miei simili, poiché se me ne separo non valgo più niente. Io disprezzo talmente gli spettatori, quelli che non si impegnano per nulla nelle loro azioni. Sant'Esupéry aborrisce gli uomini viziati, quelli che vegetano nel piacere. Per lui la vita è tale solo se richiede sforzo e sacrificio, in tutto, anche nell'amore. Per lui anche l'amore è sforzo e sacrificio. Per lui è ciò che fai per l'altro a rendere un rapporto d'amore significativo. Questo è stato il problema fondamentale per Saint-Exupéry. Allora, il grande interrogativo di questo uomo celato nel Piccolo Principe è: come sia possibile conferire a se stessi dignità e valore quando si percepisce la propria nullità, insignificanza, mettendo mano a tutta la forza di cui si è capaci? Capite, lui da una parte si sente sempre in difetto, ha il terrore di essere un inetto, per questo che vuole essere, e cerca di essere se stesso, essere qualcuno soltanto attraverso la forza, la propria energia. Invece il problema dovrebbe essere un altro, suggerisce Drewermann. Come gli uomini possono superare l'angoscia di fronte all'unità con una più profonda fiducia nella giustificazione della loro esistenza e ritrovare una tranquilla accettazione dei limiti della propria natura. Cioè, non è l'ascetismo eroico che ti compie il cuore, che ti fa diventare uomo, ma riconciliarti benevolmente con la tua natura, con quello che sei, con la tua buona natura interiore. Fino a quando l'uomo odierà le mani che hanno plasmato questa polvere, pensandole come qualcosa che stritola e distrugge, allora cercherà sempre più questo uomo di modellarsi in maniera autonoma nella speranza di farne un prezioso diamante. Vi leggo un testo che di Drewermann, e concludo con questo, per dire come il Piccolo Principe, che in realtà non è altro che l'espressione dell'angoscia esistenziale di Saint-Exupéry, non ha una soluzione. Cioè, questo racconto non è un racconto profondamente pessimista. E non risolve il dubbio esistenziale di questo uomo, che a metà della sua vita, perché comunque si è posto il problema, ecco, poi la morte lo conoscerà, lo sottrarrà agli affetti un anno dopo, ma gli manca qualcosa, ecco. E Drewermann finisce con queste bellissime parole, dice: in ogni uomo attende di apparire il volto di Dio. In ogni uomo si deve rinvenire l'opera plasmatrice divina, e ogni uomo, sia egli Leonardo, Mozart, Shakespeare, tu, oppure io, reca nel profondo di sé un'immagine, una musica, una parola di eternità, che solo in lui può assumere voce, espressione, colore. Importante è immergersi profondamente in quel che di eterno, indistruttibile, si rispecchia luminoso negli occhi dell'amata, allo stesso modo come si rispecchiano le stelle del cielo sulla limpida superficie di un lago tranquillo. Non l'azione, il rigore, la violenza, la volontà, chiaro riferimento alla biografia di Sant'Esupéry. Non Michelangelo alle prese con un blocco di marmo, bensì l'arte della contemplazione paziente, dell'ascolto comprensivo, dell'unione affettuosa, dell'accordo spontaneo dei cuori, risveglia il giardino dei sentimenti umani alla più bella fioritura. Non si tratta quindi di dar forma, di modificare, ma di lasciar maturare e sollevare alla luce. Vi sono infinite cose da scoprire in una persona che ci è cara, cose che si possono avvertire solo con gli occhi dell'amore, e la riconoscenza devota per l'esistenza della persona amata trasforma ogni attimo della sua presenza in un tempio di devozione e di preghiera. Non i doveri saldano insieme le persone, quel che le congiunge in un legame eterno è l'armonia delle anime, l'onda tremula della felicità, il flusso vibrante della gioia che le innalza entrambe, unite con irresistibile forza, sino al cielo. Bene, questo è il Piccolo Principe, in un'interpretazione particolare, che è tra le tantissime, perché pensate che sia stato tradotto in centinaia di lingue. Gli studi critici su questo libretto sono praticamente infinite, sono pensate in tutto il mondo, qualcuno ha tentato. Ma penso, spero, ecco, di avervi offerto una lettura particolare per chi volesse rileggerlo sotto questo sguardo. Vi ricordo soltanto due appuntamenti, prima di salutarci, che noi teniamo in questa casa. Domani c'è il ritiro, che conteniamo quello mensile alla domenica, sulle guarigioni di Gesù. E poi avremo intenzione di iniziare un corso di iconografia a febbraio, qui in casa, spalmato in 5 settimane, quindi 2 ore a settimana, con 2 opzioni, o al mattino o in serata, dalle 7 alle 9 di sera, oppure dalle 10 alle 12. E chi fosse interessato a questo primo modulo di iconografia, la modulistica e il programma è in recesso. Questi incontri che noi facciamo fuori dalla domenica, come dico sempre, sono gratuiti, o meglio, non c'è una tariffa. Vi chiedo però se chi può lasciare un piccolo contributo. Noi chiediamo 2 euro per, più che altro per le spese vive di questa sala, ecco, quindi simbolico anche questo, non solo il Piccolo Principe, anche l'offerta di 2 euro, ma possono essere preziose. E vi ringrazio e poi al prossimo mese per un'altra lettura di qualcos'altro. Ecco, sarete avvisati via mail. Grazie, buona serata.